Radio 3 Mondo.
Buongiorno, Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo venerdì 9 di aprile ce ne andremo nelle Americhe. La nostra prima tappa è in Brasile, dove si è ulteriormente aggravata l'emergenza coronavirus. Divampa la variante P1, il numero dei morti ormai è salito a più di 4.000 al giorno e la crisi sanitaria aggrava anche la crisi politica in un paese sempre più spaccato tra coloro che chiedono restrizioni e un presidente che si sta ostinando a tenerla aperto, facendo di fatto del Brasile una minaccia globale. Poi andremo verso il Messico, passeremo dalla frontiera sud, da quella nord, sempre più affollate e tese, ma ci soffermeremo soprattutto sulla presenza sempre più invasiva nella vita pubblica di quei militari che il presidente López Obrador aveva promesso di riportare nelle caserme. Nell'America ci muoviamo anche passando dalle reti sociali per la tappa brasiliana. La redazione segnala l'hashtag Brasile, Bolsonaro è quello molto più duro, ma sembra molto popolare tra gli oppositori del presidente Bolsonaro, genocida. E poi una mappa interattiva del New York Times per seguire l'evoluzione della pandemia in America Latina.
Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios: o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o quinto país.
La voce che sta ascoltando era Tremondo, a quella del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro si rivolge alla nazione, parla dell'emergenza coronavirus, riconosce che la nuova variante del virus, il P1, ha ucciso, sta uccidendo molti brasiliani, ma poi dice chiaramente: sappiamo dall'inizio che ci sono due grandi sfide, quella del virus e quella dell'economia, della disoccupazione, e questo governo non farà mai nulla che possa andare contro l'economia e che possa generare più disoccupazione e più fame, rivendicando peraltro il Brasile è il quinto paese più vaccinato al mondo. Con noi queste parole di Jair Bolsonaro le ascoltate anche Luigi Spera, un giornalista freelance che da tempo vive in Brasile, da dove scrive per l'agenzia Nova, per altre testate, lo ricordo anche come autore del bel libro Crimine e Favela, uscito con Eiffel nel 2016. Luigi Spera, bentornato qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a te, ai tuoi ospiti e ai radioascoltatori.
Spera, l'intervento che abbiamo ascoltato di Jair Bolsonaro risale al 23 di marzo, la situazione sanitaria però si è da allora ulteriormente aggravata, non mi pare che il presidente abbia cambiato posizione. Ci puoi raccontare, ecco, qual è la situazione adesso in Brasile, che cosa preoccupa maggiormente i brasiliani, Spera?
Allora, dunque, sì, come dici, questo discorso è di marzo, ma potrebbe essere di giugno dello scorso anno, di dicembre, perché il discorso è sempre lo stesso, le parole sono sempre le stesse, il messaggio che si vuole dare è sempre lo stesso. Marzo particolarmente è stato finora il mese più letale, registrando il doppio delle morti di luglio dello scorso anno, finora il mese più letale, diciamo così, e il doppio rispetto a febbraio, il che indica anche la crescita della pandemia, insomma, della diffusione del virus e soprattutto delle morti. L'inizio del mese di aprile, e in realtà ieri c'è stato il giorno con il record assoluto di morti, con 4.249 decessi in decorrenza di Covid-19, ieri nello stesso giorno Bolsonaro ha ripetuto ancora una volta che non accetterà la politica del chiudere tutto, del lockdown, che il virus non andrà via e per cui bisogna conviversi. E poi è sempre lo stesso discorso del primo giorno, non ha mai cambiato realmente posizione. L'unica cosa che ha accettato è quella dei vaccini, cioè vacciniamo le persone, perché anche i settori economici che lo sostengono, il ministro dell'economia, il presidente della Banca Centrale e tutti gli altri si sono resi conti che è vero che chiudere, fare un lockdown generalizzato arrecherebbe un danno economico al paese, ma è vero anche che l'economia sta colando a picco in virtù del fatto che la pandemia non è contrastata, per cui c'è la sua lettura che non cambia, perché Bolsonaro non ha minimamente mai cambiato posizione, e c'è la necessità anche di riprendere la vita economica normale, mentre, come si sta vedendo in Brasile, il riferimento è sempre gli Stati Uniti, si sta vedendo che la campagna vaccinale sta dando dei frutti e quindi le cose stanno migliorando, per cui c'è una pressione su Bolsonaro rispetto a dire vacciniamo, o comunque tutelare l'economia non è solo non fare lockdown, è anche fare sì che si torni alla normalità, normalità che non c'è. Tra l'altro, la variante di cui parlava Bolsonaro è la variante P1, diciamo, la variante di Manaus, o la variante amazzonica, credo che in Europa sia la variante brasiliana più generalmente. L'unico elemento che non sembra condizionato dalla vita politica brasiliana, dallo scontro istituzionale tra le forze, è proprio il virus, dal momento che altre varianti sono sorte. È nata la cosiddetta variante di Rio de Janeiro, o P2, e soprattutto è stata rilevata 2 giorni fa dall'Università del Minas Gerais, che è il secondo stato più popoloso del paese, è stata identificata un'altra mutazione, ovvero un'altra variante con 18 mutazioni interne contemporanee, perché, come tutti gli scienziati hanno detto, e questo è evidente da molti anni, il virus, senza nessun contrasto, libero di diffondersi, si adatta all'ambiente, muta e continua a farlo.
Molti scienziati hanno proprio detto che il Brasile è diventato una specie di grande, ahimè, laboratorio vivente sul che cosa succede a un virus quando viene lasciato libero di proliferare e di mutare. Spero, dicevamo, si è aggravata la situazione sanitaria, si è aggravata anche la crisi politica, anche rispetto a questo intervento che abbiamo ascoltato di Bolsonaro pochi giorni fa. C'è stato anche un fatto clamoroso: le dimissioni degli interi vertici delle forze armate, credo che non sia mai accaduto prima in Brasile, e questo colpisce ancora di più perché sappiamo Bolsonaro essere molto vicino ai militari.
Sì, assolutamente, assolutamente. Io credo che la mossa dei vertici delle forze armate a seguito delle dimissioni del ministro della difesa abbiano un'altra spiegazione rispetto a quella fornita dalla stampa brasiliana in maniera praticamente corale a pochi minuti dagli eventi. In realtà io credo che i militari stiano cercando di allontanarsi, fare una politica di distanziamento rispetto a Bolsonaro, perché a causa della caduta della popolarità, il rischio di impeachment, il rischio di processi presso tribunali internazionali, o l'apertura che è stata fatta ieri appunto con una commissione parlamentare di inchiesta. Quindi badano alla sopravvivenza. Tuttavia è innanzitutto difficile cancellare la responsabilità dell'esercito di pulirsi dalla gestione sanguinaria della pandemia, perché militare generale era il ministro della salute più esposto della cattiva gestione alla clorochina, al collasso del sistema sanitario, e poi sebbene ora vogliano mostrarsi come un'istituzione apolitica, o che l'azione militare per tutelare le forze armate all'ingresso della politica, la tesi fa acqua, perché il governo di Bolsonaro è essenzialmente militare. Il partito dei generali esprime il vicepresidente, un terzo dei ministri e ben 6.157 militari ricoprono funzioni tra governo, sottogoverno, pubblica amministrazione e amministrazione di società pubbliche brasiliane, tra cui la Petrobras, la compagnia petrolifera statale. Per cui Bolsonaro ha delegato la gestione di pratiche importanti ai militari, affidandosi all'istituzione come fosse un partito. E come fosse un partito i militari si comportano. Tra l'altro hanno ottenuto privilegi immensi e impensabili in un paese democratico ed enormi benefici. Quello che è importante dire è che a livello politico dire Bolsonaro e dire militari, forze armate, è la stessa cosa. L'uno non esiste senza l'altro. I militari gestiscono di fatto gran parte del potere politico dietro le spalle di Bolsonaro, e Bolsonaro non arriverebbe domani se non avesse il supporto dei comandi delle forze armate. Forse anche l'elezione sarebbe stata più difficile. Quindi vale ricordare che Bolsonaro è stato candidato sull'onda dell'antipolitica, della corruzione dei partiti, che ha fatto della retorica dell'ordine, dell'intransigenza, della repressione, parole d'ordine, per cui chi meglio di forze armate uscite indenni da 20 anni di dittatura caratterizzate da violenza, tortura e morte possono rappresentare questo.
Luigi Spera, hai citato prima l'ipotesi di impeachment, l'ipotesi di impeachment che, se non sbaglio, peraltro è stata pronunciata dal presidente della Camera, che fa parte del partito di centrodestra, quindi non è lontanissimo da Bolsonaro. Quanto è realistica questa ipotesi?
Ma diciamo che il presidente della Camera, che per Costituzione è l'unico che ha la prerogativa di aprire il processo di impeachment, quindi dipende solo da lui, le richieste sono ovviamente numerose, diciamo che lui è il nuovo alleato che ha portato il primo cambio, diciamo, nella politica di Bolsonaro, che ha aperto ai partiti di centro, che sono, diciamo, sostanzialmente quelli che ipotecano la gestione del Parlamento brasiliano, diciamo, ha già chiesto molto in cambio. Non a caso esponenti dei partiti di centro conservatori sono stati indicati nel governo nell'ultimo rimpasto. Sostanzialmente io credo che, questa è una mia idea personale, il presidente della Camera utilizzi diciamo lo strumento della pressione dell'impeachment un po' come leva politica, un po' come strumento per ottenere qualcosa in più da Bolsonaro. Tuttavia va detto che le richieste sono tante e c'è anche un sostegno che comincia ad ampliarsi, perché la cattiva gestione della pandemia è qualcosa di drammatico in questo paese, perché una cosa è dare i numeri statistici, una cosa è conoscere le persone che stanno morendo nelle file, perché ci sono 500 persone in fila per un posto nello stato di Rio de Janeiro dove abito. Io conosco centinaia di persone che sono decedute in questi mesi, e voglio dire, questo sta in un modo o nell'altro, diciamo, al netto della politica, creando un ambiente diverso rispetto al sostegno dato finora a Bolsonaro. Quindi al netto, diciamo, dei suoi sostenitori accecati dalla figura, poi ci sono tante persone che stanno facendo delle domande, per cui io credo che un po' i partiti di centro, e appunto tra cui il presidente, di cui il presidente della Camera è un esponente, si stiano preparando a qualsiasi eventualità rispetto a una possibile discontinuità politica o all'uscita di Bolsonaro in un modo o nell'altro. Allo stesso modo i militari, che sono completamente coinvolti, stanno cercando adesso di creare un minimo di distacco dal governo. In realtà io credo che si stiano preparando a un'eventuale uscita, appunto cercando di salvarsi un po' tutti.
Tu ci ricordavi prima politico. Oltre al passo indietro, diciamo così, o al momento la presa di posizione critica dei militari, anche alcune dichiarazioni che arrivano dal mondo dell'economia, delle imprese e delle banche, che sono state l'altro blocco, no, che ha sostenuto Bolsonaro, che l'ha portato ai vertici. So che c'è stata anche una lettera aperta pubblicata pochi giorni fa in cui si chiede al presidente di porre fine a questa contrapposizione tra difesa dell'economia e difesa della salute, però mescolandoci un po' ai brasiliani, ai cittadini di Rio che ben conosce, agli altri, quanto è presente invece tra di loro ancora questa contrapposizione, quanto è presente questo sostegno nei confronti di Bolsonaro che permette all'economia in qualche modo di continuare, posti di lavoro di restare in piedi, alle persone di andare a lavorare?
Ma dunque, in realtà anche il mondo delle imprese è diviso in due, perché la lettera che citavi, una lettera importante firmata da importanti banchieri, imprenditori, personaggi di rilievo, poi ci sono stati anche degli incontri, l'ultimo un paio di giorni fa a San Paolo, in cui gli imprenditori hanno fatto standing ovation a Bolsonaro quando ha detto che non avrebbe fatto nessun lockdown. In realtà il paese è estremamente polarizzato e ciascuno ha una sua visione della vita, del mondo, della pandemia, dell'economia, di come andare avanti, l'uno non dialoga con l'altro. I sostenitori di Bolsonaro, e ancora ne ha tantissimi, sia chiaro, misurabili, come dire, nell'ordine del 30% del paese, non vogliono sentire ragioni. Per loro quello che dice Bolsonaro è legge, e per esempio non c'è tesi scientifica, per esempio, sul fatto che la clorochina non abbia effetto, oppure che gli antibiotici non servono per la Covid, o che il vermifugo intestinale, che di cui fa praticamente propaganda da molti mesi, sta causando danni ai reni e persone che stanno, come dire, si è generata una crisi nella crisi a causa dell'eccesso di farmaci contro la Covid, perché Bolsonaro ha praticamente fatto credere alle persone che prendendo queste medicine non avrebbero contratto la malattia, per cui ci sono persone che hanno preso, senza rispettare la posologia, grandi quantitativi di queste medicine. Per cui noi abbiamo questo, abbiamo che se domani Bolsonaro dice di fare una cosa, c'è un terzo di questo paese che lo fa in maniera, come dire, senza fare nessun tipo di argomentazione, e un'altra parte del paese che lo contrasta a prescindere da quello che dica. Per cui io credo che nella politica del caos, della confusione, della contrapposizione e della polarizzazione, il vantaggio sia principalmente suo, perché come dire, la comunicazione non ufficiale, cioè quella sui canali social, i gruppi di WhatsApp, tra l'altro oggetto di investigazioni da parte della Corte Suprema, perché accusati di essere, come dire, veicolo di fake news per condizionare l'elettorato. Insomma, la situazione è estremamente, estremamente caotica.
Grazie a Vera Luigi Spera per averci raccontato questo Brasile colpito dalla pandemia sempre di più e anche sempre più polarizzato. Luigi Spera ci parlava, lo ricordo, da Rio de Janeiro, dove scrive per l'agenzia Nova e per altre testate. Noi a questo punto continuiamo il nostro percorso latinoamericano, ci andiamo verso nord, verso il Messico. Se nel Brasile Bolsonaro è ancora fortissimo il potere dei militari, vedremo che questo potere dei militari sta crescendo anche nel paese messicano.
Servidores públicos, civiles, integrantes de las Fuerzas Armadas, me da mucho gusto participar en este acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la base aérea militar número uno en...
A Radio Tremondo stiamo ascoltando Andrés Manuel López Obrador, il presidente messicano, è più facile chiamarlo come fanno tutti AMLO. AMLO parla in occasione dell'inaugurazione di nuove installazioni nella base aerea militare numero uno dell'aeroporto internazionale General Felipe Ángeles dello Stato del Messico. AMLO dice che il progetto è quasi pronto, prende l'impegno di inaugurarlo da qui a un anno. Era il 10 febbraio del 2021, era la giornata nazionale dell'aeronautica. In realtà l'impressione è che le giornate di festa per le forze armate si stanno davvero moltiplicando in questa stagione politica, perché in questa stagione politica le forze armate stanno davvero entrando in tutti i settori della vita sociale ed economica del paese. Ne parliamo con Fabio Bozzato, giornalista freelance, esperto di America Latina, collabora con diverse testate, tra queste il Venerdì di Repubblica e Specchio. Bozzato, grazie per essere di nuovo con noi, Radio Tremondo.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, i messicani, se lo ricordo, ci ricordiamo un po' anche noi, alla fine del 2018, quando si insediò alla presidenza la grande speranza della sinistra messicana, AMLO disse i militari a questo punto torneranno nelle caserme. Si parlava allora soprattutto della guerra, quindi di quella versione militare del contrasto ai narcos, e però le cose sono andate, mi sembra, un po' diversamente, non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche negli altri settori della vita sociale pubblica messicana. Bozzato.
Sì, è proprio così. E ad oggi sono tutt'altro che rientrati nelle caserme, e invece stanno avendo un grande ruolo nella sfera civile e anche economica del paese. AMLO sembra affidarsi molto di loro, ha stabilito un rapporto di lealtà reciproca e di fiducia, e gli sta commissionando moltissimi compiti sia a livello sociale sia a livello economico, e gli ha fornito anche un bilancio con una cifra mai vista finora, che per il 2021 sarà di 5 miliardi di dollari, e quindi sta puntando molto su questo. Per una persona, per un uomo politico che era considerato molto lontano dall'ambiente militare e che anzi aveva avuto anche motivi di scontro nel passato, invece questa cosa ha sorpreso tutti gli osservatori, perché invece ha trovato come un modo per creare un impasto civico-militare in questa sua idea che lui chiama di quarta trasformazione, quindi di una stagione di riforme profonde nel paese.
Militari che sono diventati anche dei grandi attori economici, presenti in vari progetti infrastrutturali, bozzato, e però chiaramente sono innanzitutto in prima linea sulle questioni che riguardano la sicurezza. Ecco, ti posso chiedere quanto ha contribuito a rafforzare o a legittimare questo nuovo ruolo anche la gestione delle emergenze, quelle che potremmo definire strutturali, ad esempio la criminalità, e quelle stagionali, in primo luogo la pandemia.
In parte sì, questo è vero, tanto che appunto tutta la gestione anche della distribuzione di vaccini e costruzione di ospedali, persino gestione di ospedali e di vari programmi sociali è stata affidata a loro. In parte in realtà sembra che AMLO abbia una grande sfiducia dell'amministrazione civile, dei ministeri, e che li ritiene molto esposti alla corruzione, molto inefficienti e molto lenti, e mentre ha trovato in questa in questo mondo che invece funziona in modo verticale e che è abituato ad obbedire e non a continuare a discutere sulle cose, invece un terreno molto fertile e una sintonia molto forte, ed è per questo che probabilmente gli ha affidato anche la costruzione di una parte del Tremaia, che è questa grande infrastruttura che sarà costruita nel sud del Messico e nelle zone del Chiapas, del Yucatan, e oltre al controllo e alla gestione dei porti e di tutte le dogane. Stiamo parlando di un giro di 40 miliardi di dollari all'anno.
Bozzato, ti posso chiedere se questa fiducia del presidente è condivisa, da quel che sappiamo, dei messicani, o c'è un po' di inquietudine per questo proliferare di persone con la tenuta verde oliva in tutti i settori della vita pubblica?
Allora, il settore militare sembra godere di una grande fiducia nella popolazione. I sondaggi dicono che un 80% della popolazione ha fiducia nelle forze armate, e dall'altra parte però anche insomma suscita molta inquietudine sia nell'apparato insomma pubblico, sia in molti osservatori ed economisti, ma anche in una serie di organi dello Stato che sono predisposti al controllo e sono in qualche modo di contropoteri. È una cosa che AMLO non ama molto, questa di contropoteri, non ama molto la stampa, non capisce i movimenti sociali, in particolare quello femminista. Quello che emerge da questa figura di AMLO è che sia un uomo profondamente progressista, o almeno così lui si considera, e dall'altra parte però anche un uomo piuttosto autoritario e molto conservatore.
Ecco, i militari sono presenti un po' ovunque, sono presenti soprattutto in questa fase alle frontiere. Le frontiere messicane sono molto seguite, possiamo dirlo, sono in prima pagina sulle testate, non soltanto quelle locali, ma in particolare quelle statunitensi. Parliamo in questo caso della frontiera nord. Collegato con noi c'è anche Marco Dell'Aguzzo, giornalista, esperto di Messico, scrive su Is West, Aspenia, Sole 24 Ore. Dell'Aguzzo, bentornato qui tra noi.
Salve, buongiorno, grazie.
Allora, gli ultimissimi dati registrati alla frontiera degli Stati Uniti e Messico, pubblicati proprio ieri, parlano addirittura di un aumento del 71% dell'ingresso dei migranti da febbraio a marzo. Qual è la situazione alla frontiera e come la sta gestendo Biden da solo o magari con l'aiuto di AMLO? Dell'Aguzzo.
Allora, sì, Sì, partiamo col dire che, come dici tu, nel mese di marzo soprattutto c'è stato un dato sul numero dei migranti che sono stati appunto fermati, è un dato che ci parla di oltre 172.000 arresti o fermi, è il numero più alto in quasi 20 anni, se è vero insomma che ci sono un po' dei pattern per così dire stagionali, nel senso che i flussi tendono generalmente, e questo è una cosa un po' ecco generale appunto, ad essere un po' più corposi in questi mesi ecco primaverili. D'altra parte queste cifre ci dicono che non siamo davanti a numeri per così dire normali, sono appunto i numeri più alti in quasi appunto 20 anni, e si sta parlando molto di un effetto Biden, cioè che questi migranti partano verso l'America perché siano convinti che Biden sarà più accogliente di Donald Trump. È un tema controverso parlare di effetto Biden, perché se è vero che c'è molto probabilmente anche questa componente, va detto che questi migranti che partono dall'America centrale lo fanno soprattutto perché sono spinti da loro motivazioni che diciamo riguardano la situazione diretta nel paese in cui vivono, e penso alla povertà alimentare, la difficoltà di avere accesso al cibo, ma anche e sempre più questi diciamo così cambiamenti del clima che sono reali, che hanno un impatto soprattutto sull'agricoltura, lo abbiamo visto con il ad esempio caffè negli anni scorsi, lo stiamo vedendo ora con gli uragani che hanno distrutto queste piantagioni in Honduras. Chiaramente Biden si trova davanti ad una grossa ecco difficoltà, c'è un flusso migratorio che sta aumentando, che è parecchio ecco insomma corposo, ed è corposo soprattutto per quanto riguarda questi minori non accompagnati che non possono essere rispediti all'indietro come accade con gli adulti, devono essere presi in appunto custodia, e c'è un problema gestionale, logistico, nel senso che
ecco, c'è anche, lo dicevi, un forte problema politico, la sinistra che accusa Biden di fare già dei passi indietro rispetto alla svolta post-trumpiana, la destra che l'accusa invece di esporre il paese a delle gravi minacce. Dell'Aguzzo c'è una questione anche messicana che riguarda invece la frontiera sud, leggo peraltro sulla stampa statunitense oggi che sta salendo anche di molto il numero delle persone che richiedono asilo direttamente in Messico.
Assolutamente sì, perché a marzo solamente il governo messicano ha detto di aver ricevuto circa 9.000 richieste di asilo, è un numero record, è un livello insomma massimo, e si stima che entro la fine dell'anno si arriverà a 90.000 richieste, sarebbe anche questa una cifra ecco insomma record. È una cifra che è dovuta però a due cose. La prima cosa è chiaramente questo problema gestionale che abbiamo appena detto, che forza l'amministrazione Biden a insomma rimandare indietro parte di questi ecco migranti, ma dall'altra parte c'è un fenomeno che sta andando avanti ormai da ecco qualche anno, che ha a che vedere con il fatto che il Messico sta diventando una meta sempre più attraente per questi migranti che partono dall'America centrale. Non si può parlare ancora di un sogno messicano, per così dire, nel senso che il Messico non ha chiaramente la stessa attrattività dell'America per quanto riguarda le opportunità di vita che offre. Però è vero che sempre più migranti pensano che se l'America non è raggiungibile, se l'America li diciamo così respinge, allora il Messico può andare bene un po' lo stesso, nel senso che rispetto ai paesi d'origine dell'America centrale, il Messico è un paese generalmente un po' più sicuro, un paese che generalmente offre qualche opportunità di vita e di lavoro.
In Centro America, insomma, sta crescendo anche il sogno messicano, grazie a Marco Dell'Aguzzo, grazie a Fabio Bozzato. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo con i nostri saluti della curatrice del programma, oggi anche in regia, Anna Maria Giordano, dalle redattrici Giulia De Luca e Costanza Spoccia, la console da Danilo Solidani, al microfono di Radio Tremondo da Luigi Spinola. La linea a questo punto passa a Radio Trescenza. Tutti voi, buona giornata all'ascolto di Radio 3.